Ahimè, carissimi, benvenuti a questa sesta catechesi dove ci addentreremo durante umiltà con la nostra debole mente, illuminata dall'insegnamento della rivelazione, a indagare il più alto mistero della vita intima di Dio. E solo Dio poteva farci conoscere questo dove non arrivano le forze del nostro intelletto, della nostra ragione. Quindi Dio è uno nella natura, ma trino nelle persone. Quindi abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. Però non formano tre dei, ma un solo Dio. E quindi questo è il mistero, un mistero che supera la nostra ragione, però non è contraria alla ragione, proprio perché è un mistero che Dio stesso ha rivelato. Naturalmente vogliamo precisare questi termini, no? Ecco, quando diciamo che Dio è uno nella natura, noi diciamo appunto che la natura è ciò per cui una cosa è quello che è, non è altro. Ecco, per esempio, l'oro è oro nella natura perché ha quelle determinate qualità minerali che lo fanno oro e non altro. Così la rosa è quel fiore con quelle qualità che la distinguono dal giglio, dal garofalo, dalla viola. Così, non so, la natura del cane e di quel determinato animale con quelle qualità che lo fanno cane e non altro. E quindi la natura è ciò per cui una cosa è quello che è e non altro. La natura di Dio è l'essere perfettissimo, cioè l'essere che ha ogni perfezione, senza difetto e senza limiti, come abbiamo poi visto nella scorsa catechesi. Mentre ecco la persona, noi intendiamo appunto l'essere intelligente, responsabile delle proprie azioni e quindi indipendente da altri. Cioè tutti gli esseri quindi hanno una natura, però non tutte sono delle persone. Così, non so, il gioiello, la mela, un animale, però ecco quello che distingue la persona è proprio l'intelligenza, dove l'uomo, ecco l'essere intelligente, comprende ed è distinto dagli altri. Per esempio, un uomo dice io voglio, io so, io faccio. E non lo dice questo, per esempio, una pietra, un animale. Quindi con la parola io dichiaro di essere distinto da qualunque altra cosa, di possedere in me dei sentimenti e di essere responsabile delle azioni. E quindi Dio tra le sue infinite perfezioni, anche questo in grado sommo, quindi ciascuna delle tre divine persone possiede interamente l'unica natura divina, pur essendo tutte e tre un Dio solo. Per esempio, qua possiamo naturalmente fare solo per analogia, richiamando solo la mano che ha le dita, un trifoglio e una foglia sola, ma con tre lombi. Ecco, potremmo fare diversi esempi, no? Però ora noi appunto vogliamo appunto in questa catechesi, purtroppo anche con il tempo limitato, ecco, approfondire appunto questo mistero che è il mistero più grande della nostra fede. Vedremo appunto prima gli errori, no? Di questo coloro che hanno appunto avuto delle concezioni sbagliate circa quindi eresie sulla Trinità. E poi ecco, vedremo appunto come questo mistero è stato rivelato appunto quindi, da Dio. Quindi troviamo appunto la rivelazione della Sacra Scrittura, nella tradizione, e poi come il Magistero ha definito appunto questa verità e condannato appunto gli errori, no? E poi, alla luce della ragione, ovviamente sempre limitata a quella che secondo la natura ha potuto dire appunto su questo mistero, vedremo appunto come si può intendere la Trinità, ripeto, sempre con una natura, cioè con intelligenza limitata, perché appunto è un mistero altissimo che la ragione non potrà mai comprendere. Ecco, e poi naturalmente ci sono i punti di riferimento, ecco, che noi troveremo nel Catechismo, quindi sia di San Pio X, sia della Chiesa Cattolica, quindi con il compendio, sono i numeri, quindi Catechismo sia di San Pio X, 19, 22, 37, 50, mentre il Catechismo della Chiesa Cattolica 232, 278, e il compendio ai numeri 44, 50. Mentre sta a voi poi andare a leggere per approfondire queste verità compendiate, proprio perché il Catechismo compendia queste verità, no? Quindi, ecco, vediamo ora la rivelazione del mistero della Santissima Trinità. Ecco, fin dai primi secoli della Chiesa sorsero degli eretici a negare questa verità fondamentale secondo il loro punto di vista. Ecco, noi li possiamo distinguere in tre categorie: gli antitrinitari, i subordinati e i triteisti. Ecco, gli antitrinitari sono questi che di fronte alla difficoltà di conciliare la Trinità di persone con l'unità di natura negavano senz'altro la Trinità. E quindi abbiamo i modalisti all'inizio, appunto, dicevano appunto che nella Trinità c'è solo un modo, che Dio è uno, però che si presenta in un modo unico, in modo, ecco, come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Quindi non sarebbero tre persone distinte. E poi abbiamo appunto i socialisti, i razionalisti, anche i razionalisti che negano appunto la Trinità. I protestanti, cioè in genere ammettono la dottrina della Santissima Trinità, come nella Chiesa Cattolica, però ci sono dei protestanti liberali che dicono che Gesù non è Dio, ma un profeta di eccelsa santità. E lo Spirito Santo è una virtù, un'operazione di Dio. Quindi abbiamo una branca del protestantesimo che nega la Trinità. Poi il modernismo che nega che Gesù Cristo abbia insegnato che Dio è Trino. E poi per i modernisti questa dottrina ha avuto successivamente un'evoluzione. Quindi, cioè, quando alcuni cristiani, trovando la forma del battesimo indicata da San Matteo, giudicarono che il Cristo fosse il Verbo. Quindi è solo un'applicazione, ecco, di questo insegnamento. Poi abbiamo i subordinati, e tra questi abbiamo soprattutto poi l'arianesimo, no? Propugnato da Ario di Costantinopoli fra il III e il IV secolo, e la più grande delle eresie antitrinitarie, quindi nega la consostanzialità delle divine persone. Quindi, secondo Ario, Dio è in genere, cioè non generato, e il Verbo è creato, per cui non è della stessa sostanza del Padre, quindi solo in senso adottivo si può chiamare figlio. E poi abbiamo, ecco, i triteisti, quindi tre persone con tre nature, quindi tre dei. Mentre noi appunto affermiamo che Dio è un'identica natura in tre persone realmente distinte l'una dall'altra, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E questa è una verità di fede, quindi che noi troviamo già nei simboli, nel credo già apostolico, e nei concili, cioè quindi che Dio è uno, quindi nell'essenza, nella natura, nella sostanza, però con tre persone, appunto il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, e forma, quindi le tre persone però sono un solo Dio. Di questa, verità, ecco, è stata appunto rivelata, perché appunto razionalmente l'uomo non ci sarebbe mai arrivato. E noi abbiamo già dei richiami nell'Antico Testamento. Ovviamente già per esempio in Genesi, no? In Genesi 1:26, quando nella creazione Dio dice appunto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi parla al plurale, no? E poi Genesi 11:7 dice: ecco che Adamo è diventato quasi uno di noi, quindi ancora al plurale. E poi il 18:1:3, la celebre appunto l'apparizione che il Signore fece ad Abramo attraverso tre personaggi misteriosi, con tre uomini in piedi presso di lui. E Abramo, quando li vide, si prostrò in terra adorandolo e dice: Signore, quindi ecco già una particolare manifestazione della Trinità già nell'Antico Testamento. Poi abbiamo, ecco per esempio, nei libri sapienziali, no? Abbiamo i Proverbi 8:1:36 e l'Ecclesiasti 24:1. Si parla appunto della sapienza eterna che è con Dio nella creazione di tutto, come primogenita prima di ogni creatura. E poi Isaia 7:14, la celebre profezia di Isaia, che parla appunto dell'Emanuele, Dio forte, il padre del secolo futuro. Quindi l'annunziato che si annuncia appunto il Messia, il Dio con noi. E poi anche c'è quanto la visione di Isaia, appunto, lo chiama per tre volte, chiama Santo, Santo il Signore. Poi soprattutto naturalmente nel Nuovo Testamento abbiamo appunto la rivelazione e noi già la vediamo appunto nell'Annunciazione, Luca, capitolo primo, dove chiaramente viene presentata la Trinità della persona, cioè l'angelo è mandato dal Padre, fu mandato da Dio l'angelo Gabriele, è annunziato il Figlio, quello che nascerà da te, il Santo, sarà chiamato il Figlio di Dio, e poi è annunziato lo Spirito Santo, verrà sopra di te, quindi ecco le tre persone della Santissima Trinità. Poi abbiamo Matteo 3:16, 17 con Marco 1:11, Luca 3:21-22, appunto il battesimo di Gesù, dove si manifesta appunto la Trinità, il Figlio che sente la voce del Padre e lo Spirito Santo che discende su Gesù sotto la specie di corporea di colomba. Quindi abbiamo appunto le tre persone che si manifestano. Poi anche nella Trasfigurazione, ecco Matteo 17:1, e poi anche ecco Gesù nel mandato che dà agli apostoli di predicare il Vangelo a tutti gli uomini, ordina di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi le tre persone della Santissima Trinità, quindi Matteo 28, 19. Poi abbiamo il Vangelo di San Giovanni 14, 16, 26, e che appunto, ecco, nell'ultima cena io prego il Padre che vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi in eterno. Il paraclito, lo Spirito Santo che il Padre vi manderà nel mio nome, egli vi insegnerà tutte le cose. Così anche San Giovanni nella prima lettera dice, poiché sono tre che danno testimonianza in cielo, il Padre, il Verbo, lo Spirito Santo. Questi tre sono una cosa sola. Poi abbiamo, ecco, San Paolo, quindi dove parla appunto delle tre persone, 1 Corinzi 13, 13, dove dice appunto: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo e la carità di Dio e la connessione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, poi anche Efesini, dove parla appunto che un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra di tutti, e sopra tutte le cose, tutte in noi. E poi San Pietro inizia la sua prima lettera ricordando la Santissima Trinità. Ecco, questi sono vari testi, però ci sono anche altri, questi, diciamo, possiamo dire, sono i più importanti. Ora vediamo appunto la tradizione. Il punto centrale riguarda della tradizione, il dogma trinitario, no? Del concilio di Nicea, dove appunto viene condannato Ario, quindi l'eresia di Ario. E quindi, ecco, prima di questa definizione si parlava della Trinità, quindi senza approfondire, mentre poi, appunto dal Concilio di Nicea in poi, si è sempre più approfondito il mistero della Santissima Trinità, anche con termini filosofici. Quindi noi possiamo vedere appunto queste testimonianze che circa questa verità professata nella Trinità prima del Concilio di Nicea e poi anche dopo Nicea. Quindi quindi prima di Nicea, i padri apologisti parlano occasionalmente, quindi, però dichiaro in modo esplicito e concreto che vi è un Dio in tre persone distinte. Quindi vediamo San Clemente Romano, San Ignazio, eccetera, poi San Giustino, eccetera. E poi abbiamo i documenti della Chiesa, con per esempio il conferimento del battesimo, no? Dove si parla, dove viene amministrato nel nome della Santissima Trinità, quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche la dossologia del Gloria al Padre, no? Si parla di Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, e poi in modo particolare il simbolo apostolico che risale al secondo secolo, quindi che si parla, che si crede in Dio Padre Onnipotente, di Gesù Cristo, suo unico figlio, e nello Spirito Santo. Quindi questa è una verità che troviamo già nel simbolo apostolico, nel credo apostolico. E poi abbiamo appunto le testimonianze post-nicene che danno dei termini più precisi, no? E proprio per condannare poi l'eresia di Ario, che dice soltanto che il Padre è veramente Dio e non il Figlio. E appunto abbiamo i padri dell'Oriente, soprattutto Sant'Atanasio, che è stato il martello dell'arianesimo, è stato un vescovo di Alessandria, e ha lottato estremamente contro Ario, soffrì calunnie e persecuzioni, addirittura anche l'esilio. E quindi richiama appunto richiama appunto l'insegnamento che il verbo appunto redimerci, farci figlio di Dio, quando egli è veramente figlio di Dio per natura. Quindi il verbo non è una creatura, ma è generato in eterno dalla sostanza del Padre. E perciò l'uno e l'altro posseggono l'identica sostanza indivisibile, per cui il figlio è consostanziale al Padre, quindi come poi definisce Nicea. E ugualmente lo Spirito Santo, partecipando alle creature di divinità, con la sua inabitazione nell'anima, è Dio per essenza. E quindi si nomina col Padre e col Figlio. Quindi anche lo Spirito Santo è consostanziale, cioè ha la stessa identica sostanza del Padre e del Figlio. Perciò niente è creato nella Trinità, ma tutta è un Dio solo. Poi abbiamo, ecco, gli altri padri, tre grandi padri, San Basilio, San Gregorio Nisseno, San Gregorio Nazianzeno. E poi abbiamo questi in Oriente, nel mondo, nei padri latini, abbiamo appunto, ecco, i padri latini insistono sulla identità della sostanza. Cioè, ovviamente quelli d'Oriente insistevano sull'identità della sostanza, mentre i padri latini debbono insistere di più sulle altre verità per estinguere altre eresie che si erano diffuse con l'arianesimo. E quindi per questo i padri latini si fermano maggiormente nel dimostrare la distinzione delle tre divine persone. E quindi abbiamo Sant'Ilario, Sant'Ambrogio e poi soprattutto Sant'Agostino, che dà una rigorosa spiegazione del dogma, illustrandolo fino a tal punto che poco fu aggiunto successivamente. Ovviamente sempre con la natura, cioè con l'intelligenza, quella che può spiegare, no? Quindi poi celebra anche la visione che ebbe ecco, sul mare, quando vide un fanciullo che versava l'acqua in una buca, e lì si meravigliò di questo. E poi lo stesso fanciullo disse: è come tu che vuoi comprendere con la tua intelligenza questo mistero grande e immenso. Quindi ecco, abbiamo anche nell'immagine questo particolare episodio che fa comprendere come il mistero di Dio, uno e trino, mistero infinito. Ecco, poi Sant'Agostino ha scritto appunto un'importante opera, quella sulla Trinità, De Trinitate. Poi abbiamo appunto le definizioni della Chiesa. Quindi, come ho detto, il Concilio Ecumenico di Nicea, 325, che definisce appunto che il figlio è consustanziale al padre. E poi, ecco, abbiamo, ecco, poi altri concili, come il Concilio di Costantinopoli, 381, Laterano, IV, Concilio di Lione, Firenze, il simbolo. Poi San Pio X, e poi soprattutto, ecco, è importante il simbolo atanasiano che è stato poi introdotto nella liturgia, che si legge nel giorno della Trinità, della Santissima Trinità, dove si parla appunto della fede cattolica che si basa appunto su questo, no? Cioè che noi adoriamo un solo Dio nella Trinità e la Trinità nell'unità, senza confondere. Quindi poi dopo spiega nel Simo Atanasio, è bellissimo, dove spiega appunto questa verità, quello che noi crediamo, professiamo. Poi alla fine dice: chi dunque vuole essere salvo, senta così della Trinità. Cioè ovviamente per essere salvi bisogna credere, ecco, nella Santissima Trinità. Ora, sempre con il tempo, poiché è molto breve, vediamo poi la seconda parte dove c'è la spiegazione dogma trinitario, ecco, secondo l'intelletto, secondo la ragione. Ecco, se dobbiamo credere che Dio è veramente uno, dobbiamo pure credere che è veramente Trino. Appunto c'è questa distinzione, no? Reale, che si ha appunto, che noi vediamo appunto questa distinzione nei vari rapporti, quindi nelle varie relazioni che si hanno tra le tre persone. E quindi per questo noi chiamiamo le divine processioni, no? Le relazioni divine. Poi una missione divina ad extra, quindi per quanto riguarda le creature. Ecco, per quanto riguarda le divine processioni, ecco, noi dobbiamo dire appunto che la parola processione non si deve intendere nel senso materiale di movimento successivo da un luogo all'altro, ma nel senso di origine di uno dall'altro. Quindi procedere significa provenire. Venire da. Quindi in Dio abbiamo proprio questo, no? Cioè il Padre non procede da nessuno. Quindi non è creato né generato, quindi come si dice nel simbolo atanaseano, il Padre non è stato fatto da nessuno, né creato né generato. Mentre poi il figlio procede al Padre da tutta l'eternità per vera generazione spirituale, quindi per via di intelletto, quindi da tutta l'eternità. Quindi l'idea del figlio, il ricorso umano fa necessariamente pensare al padre che esista, che esiste prima del figlio. In Dio non è così. Quindi il figlio esiste da quando esiste la vita divina, cioè da sempre, quindi eterno, no? E questo ecco proprio per via di intelletto, quindi è una generazione spirituale. Quindi tra il padre e il figlio non vi è nessun'altra distinzione se non quella di origine. Mentre poi lo Spirito Santo non è generato, però procede dal padre e dal figlio come da un unico principio ed un'unica spirazione. Quindi procede per spirazione e non per generazione. Procede alla divina volontà per modo di amore. Quindi ecco la spirazione. Purtroppo non possiamo soffermarci. E poi ecco appunto abbiamo le relazioni divine, no? Ecco, relazioni significa ordine di uno dall'altro. È questo che diciamo possiamo poi determina le persone, no? Quindi possiamo dire il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, secondo il Concilio di Firenze, che riprende una frase di Sant'Anselmo, in Dio tutto è una cosa sola, dove non osta l'opposizione di relazione. Quindi abbiamo veduto che in Dio ci sono soltanto due processioni, quindi la generazione e l'aspirazione. E da queste due processioni sorgono quattro relazioni reali. E quindi abbiamo le relazioni sono, sono la paternità, cioè ossia la generazione attiva. Quindi il padre che genera, poi la filiazione, ossia la generazione passiva, cioè il figlio che è generato, poi l'aspirazione attiva, cioè il padre e figlio che come unico principio spira lo Spirito Santo. Poi l'aspirazione passiva, o semplicemente processione, ossia lo Spirito Santo che procede, dal padre e dal figlio. E quindi questa, diciamo, questo, sono importanti, no? Quindi, con queste relazioni si distinguono realmente le tre divine persone. E quindi, dicendo persona, come abbiamo detto prima, nel modo eminente più perfetto, cioè significa che una relazione incomunicabile è come sussistente, per cui il figlio non è il padre, e il padre non è il figlio, e lo Spirito Santo non è né il figlio né il padre. Quindi abbiamo il padre che è il principio ingenito, ecco il figlio, è detto anche verbo e immagine di Dio, no? E quindi si dice che il figlio si intende immagine sostanziale. Cioè che non riproduce una semplice somiglianza, ma ha l'identica sostanza del padre. E poi ecco lo Spirito Santo è detto anche amore di Dio, in quanto è l'amore sostanziale del padre e del figlio. E quindi abbiamo la paternità, la filiazione e l'aspirazione. Quindi tutte e tre le persone sono coeterne e uguali a se stesse, quindi hanno questa la proprietà, e quindi sono un solo Dio, no? Con tre persone uguali, quindi e distinte. E quindi l'unità di Dio è così perfetta che le tre divine persone si penetrano e dimorano l'uno all'altra. Poi ecco, infine parliamo appunto delle missioni divine, no? Missione significa mandare, quindi c'è chi manda, chi è mandato e a chi è mandato. E quindi per quanto riguarda questa missione, viene appunto, riguarda appunto quello che riguarda la processione di una persona da un'altra con destinazione a produrre qualche speciale effetto nella creatura, nella quale la persona mandata diventa presente in qualche modo nuovo. Quindi ecco, è questo rapporto che si ha appunto con le creature, quindi richiama appunto noi, quindi una missione ad extra, no? Possiamo dire. Abbiamo la missione visibile, è quella che si mostra esteriormente quando una persona divina si manifesta in forma sensibile. E appunto abbiamo l'incarnazione, no? Il verbo nell'incarnazione, questa è una missione visibile. E poi abbiamo lo Spirito Santo, ecco, nella Pentecoste, no? Che scende. E si manifesta in modo ecco, sotto le sembianze una colomba, e quindi a Pentecoste c'è questa manifestazione dello Spirito Santo. Così anche come le lingue di fuoco, no? E poi c'è una missione invisibile, è quella che non ha manifestazioni sensibili, e si compie nell'intimo dell'anima, quindi per santificarla. Per esempio, la missione invisibile del figlio, dal Padre allo Spirito Santo, dal Padre al Figlio, avviene quando viene infusa nell'anima la grazia santificata. E quindi pensate appunto come Dio viene ad abitare in noi. Quindi questa è una missione invisibile, ma certa e reale. Ecco, dispiace, ma siamo arrivati, ecco, alla conclusione. In modo sintetico, ovviamente si dovrebbe approfondire. Pensate che normalmente, ecco, in un corso teologico c'è proprio, si parla di Dio in un anno, quindi ci sono noi appunto 30 minuti circa abbiamo cercato di parlare, però appunto bisogna poi approfondire. questo mistero. Naturalmente con la sola ragione non possiamo, ecco, come ho detto, non si può capire o dimostrare con la sola ragione, proprio perché è un mistero, no? Il mistero più grande, però è un mistero che appunto non contraddice la nostra intelligenza, perché è superiore, come quando c'è il sole e l'occhio non riesce a fissarlo perché si acceca, no? E così è questo mistero che noi, la nostra mente non potrà mai comprendere o anche dimostrare. Quindi, anche se non si capisce, è normale. Quindi, ecco, abbiamo cercato di dire appunto queste verità che sono state rivelate. Quindi, questa è la rivelazione che abbiamo visto nella Sacra Scrittura, nella tradizione, come è definita appunto poi dalla Chiesa, e come poi i teologi hanno cercato di esprimere nel corso dei secoli. È una verità quindi che noi dobbiamo credere, quindi credere e professare, quindi con i vari segni esterni, non so, il segno della croce, eccetera, con le preghiere, e poi soprattutto vivere, quindi cercare di far sì che la Santissima Trinità possa vivere sempre in noi, appunto, con la grazia, quindi eliminando per sempre il peccato, quindi per far regnare sempre in noi, ecco, la Santissima Trinità, anche poi il compito di far conoscerla, ecco, questo è importante, perché appunto tanti purtroppo ancora non conoscono Dio uno e trino, quindi questa poi la missione della Chiesa, la missione di ciascuno di noi, di portare questa verità in tutto il mondo e farla credere e amare, accettare appunto poi con il battesimo. Grazie e Ave Maria, alla prossima. Ave Maria.